Ore 22:30. Se n'era andato, simpatico. Peccato che muovesse le sue antenne come lance aguzze, potevano ferire. Delia aveva avuto la percezione immediata del pericolo che per lei quelle antenne potevano costituire. Guardò il fuoco del caminetto, la pendola di Bull, girò il capo verso la scrivania di Palissandro. I suoi brillanti erano nello scrigno, in camera da letto. Il palazzo, il latifondo di Verbano. L'Isotta Fraschini nella rimessa e l'Ispano Suiza lasciata al garage di Juan Le Pen. I suoi sguardi si erano fermati sulla scrivania di Palissandro. E il libretto degli assegni. Tutto. No. Un brivido le corse per la schiena. Non un brivido di piacere. Tutta quella roba non sarebbe stata sua. C'era il testamento. Si guardò nello specchio, che della sua bellezza rifletté un'immagine sfocata, senza rilievi, senza tinte. Già, tranne che nella sua stanza da bagno, non esisteva in quella casa un solo specchio che rimandasse le immagini in modo luminoso, senza livellarle, senza coprirle col velo dell'antichità. Ma nello specchio vide anche il volto di un uomo, un giovane volto di uomo, dai lineamenti sottili, dagli occhi ingenuamente assorti, dalle labbra ben disegnate. Il testamento lasciava tutta quella roba al giovane dai lineamenti sottili, ma le pietre no, occorreva trovarle. Nella vita lei aveva sempre avuto tutto quello che aveva desiderato. Le era stato persino più facile possedere che desiderare. Si allontanò dallo specchio e si afferrò le braccia con le mani. Sentì la dolcezza del crespo di seta sotto le dita, la dolcezza di stringersi tutta in se stessa. Ah, distendersi sopra un divano, prendere un sottile cannello di legno odoroso, avvicinarlo alle labbra, e poi sognare, sognare, no, vivere, quella era la vita. Un destino tutto gemmato, tutto pieno di quei sogni. Aspirò profondamente, guardò alla porta per la quale era uscito il commissario. Doveva tornare, sarebbe tornato, per proteggerla. Non sorrise. Non aveva paura d'essere uccisa a sua volta, ma avrebbe potuto averla, quella paura. E non aveva paura, perché in fondo a lei non importava vivere. Sarebbe tornato. Si scosse. Occorreva agire in fretta. Come aveva fatto a non preoccuparsi prima, che suo marito fosse morto, di sapere dove chiudeva le gemme? Forse era ancora in tempo. Le avrebbe trovate. Ma una ne mancava, lo smeraldo. Marco aveva ripreso lo smeraldo e lo avevano ucciso per toglierglielo. Come aveva fatto il vecchio a impadronirsene? E subito dopo suo marito era morto. L'uomo della polizia, l'uomo della legge, quello che sarebbe tornato, non quello col fiore rosso alla bottoniera, credeva fermamente che suo marito fosse stato ucciso. Certo, lo avevano ucciso. Perché non avrebbero dovuto farlo? Tante volte suo marito si era avvicinato alla morte. Si è sempre vicino alla morte quando si tuffano le mani nelle pietre preziose. Come avevano potuto fargli aprire le dita e fargli lasciare lo smeraldo? Si diresse alla porta e uscì. La stanza da bagno azzurra e bianca. Un'ondata di refrigerio l'avvolse. Fu breve. Lei era tutta irretita dalla volontà di agire. Aprì l'armadietto laccato di bianco. La sua mano sapeva dove posarsi, quale tubetto prendere. Dal tubetto una pastiglia, una sola. Sembrava un confettino roseo. Anche i suoi effetti erano rosei, ovattati, dolcissimi. E si chiamava Bambina, che strano nome per una donna, Bambina. Sedeva accanto al caminetto. Il fuoco era stato acceso. Pietro aveva detto, mentre si chinava sugli alari, dopo la visita del commissario, che adesso potevano accenderlo. E perché prima no? La stanza era soltanto illuminata dalle luci dei ceri e dalla fiamma del caminetto, ma era chiara, per quanto al di là del letto, dall'altra parte della stanza, ci fosse ombra. Doveva essere la salma a gettare quell'ombra. Lei non guardava la salma. Adesso avevano chiuso gli occhi al cadavere, ma anche gli avevano legato la testa sotto le mascelle. Non poteva guardarlo. Quanto sarebbe durata quella veglia? La pendola del caminetto segnava le 7. Era ferma. Pietro lo aveva detto. Il tempo s'era fermato là dentro e l'alba, quando sarebbe spuntata, l'alba? Bisognava che lei si preparasse a ricevere l'impressione della prima luce che sarebbe entrata dai vetri della finestra. Lo sapeva. Sempre le prime luci dell'alba la facevano rabbrividire, le mettevano un gelo nelle ossa. «Bambina, signora bambina!» Chi la chiamava? Si volse lentamente, non aveva avuto paura, soltanto non sapeva rendersi conto di come quella voce fosse giunta fino a lei. «Signora Marchesa!» «Com'è pallida, è sempre bella, ma è tanto pallida. E perché viene a trovarmi?» «La veglia deve esserle greve, bambina. Le ho portato una tazza di tè.» «Oh, com'è buona! E come dice dolcemente il mio nome!» «Signora, sono confusa.» «Beva! Non bevo mai tè.» «Ci mancherebbe altro che questa cretina non lo bevesse adesso.» «Su, beva, le farà bene. Lo beva. E poi io domattina le farò un regalo. Le darò una veste di seta che la farà bella, più bella. Beva, povera cara.» Come mi parla dolcemente, proprio come a una bimba. E io che credevo che i signori non sapessero mai essere buoni. Dovrò bere il tè, certo dovrò berlo. Ma signora, io sono abituata a vegliare. Beva. E lei bevette, prima un sorso e poi tutto di un fiato, come una medicina, come facevano i suoi ammalati quando dava loro le medicine. Non le piaceva il tè, ma la veste di seta. E poi era tanto bella coi suoi capelli di fiamma. Ecco, grazie signora. Adesso starà bene. Oh sì, non deve essere stata lei a lasciare gli occhi aperti al cadavere. Non può essere stata lei. Ma che strano senso di benessere dà il tè? Non sapevo. Strano, strano. Il fuoco, la pendola, dove mi trovo? Strano, strano, stra... Delia le compose il capo sulla spalliera della poltrona, un poco di profilo, le mise le mani sui braccioli. «Si è addormentata», disse, «la stanchezza. Il dottore avrebbe dovuto pensare che una persona sola non avrebbe avuto la forza di vegliare tutta la notte». Adesso poteva agire, doveva farlo, e in fretta. Sapeva di dove cominciare, il letto, il nascondiglio doveva trovarsi nel letto. Lo aveva sempre pensato che quel grande letto di mogano, con quelle spalliere massicce. Si volse d'impeto, aveva sentito un rumore, ma no, la porta era chiusa, sapeva di averla chiusa. Rimase ritta, tesa, palpitante. La fiamma delle candele era immobile e ardeva come lei. Guardò alla finestra, poi attorno alle tende. C'erano troppe tende, troppi drappeggi in quella camera. E quadri, e mobili. Ma no, non era stato nulla, non poteva essere stato nulla. Occorreva agire, questo occorreva. Tra poco l'uomo della polizia sarebbe tornato. Scostò le candele d'attorno al letto. Ecco, ora poteva muoversi liberamente. Il cadavere non le dava alcun fastidio. Oh, sarebbe stato ben diverso se il marchese fosse stato vivo. Ore 23:45. Il portone della casa lebbrosa era accostato. Nell'interno c'era un agente a fare la guardia. Alle 22 avevano chiuso uno dei battenti e la vecchia, prima di salire nella loro soffitta, aveva dato una seggiola all'agente e lui ci si era addormentato sopra. De Vincenzi spinse il battente socchiuso ed entrò. La lampadina rossastra illuminava l'andito e il principio delle scale. «Su, svegliati! Fai una bella guardia, tu!» Ma l'uomo non si mosse, lo scrollò, e quello allora si mosse, sì, ma cadde addirittura a terra con un tonfo cupo. Il commissario si chinò. Quando stava seduto, la gente aveva il cappello sulla testa, e adesso che il cappello per la caduta rotolava lontano... De Vincenzi fece presto a vedere che il disgraziato aveva il cranio fracassato. Si sollevò e guardò in giro, poi si chinò di nuovo e mise una mano contro il petto dell'uomo che poggiava di fianco sull'ammattonato sudicio. Il cuore non batteva. Se l'aspettava. Colui che lo aveva ucciso doveva essersi assicurato che l'agente era morto, altrimenti non avrebbe potuto ricomporlo sulla seggiola, come se dormisse. Adesso De Vincenzi si era irrigidito, la gola gli si era chiusa. Avevano ammazzato uno dei suoi, un poveretto che stava compiendo il suo dovere, che non conosceva e non aveva mai toccato gioielli e pietre preziose. Non fumava l'oppio quel pover'uomo, non era socio del Decamerone e aveva famiglia, forse. Strinse i pugni fino a conficcarsi le unghie nella carne. Doveva vendicarlo, lo avrebbe vendicato. Non era più un gioco adesso il suo, un gioco di pazienza, il puzzle da ricomporre. Si lanciò di corsa su per le scale. Sul pianerottolo vide subito che la porta del signor Marco era stata aperta. Non si erano neppur data la pena di operare con precauzione da gente del mestiere. L'avevano semplicemente scassinata con uno scalpello. Dovevano aver fretta. Spalancò il battente, accese la lampadina che aveva in tasca. Nell'anticamera gli parve così a prima vista che non avessero toccato nulla, anche non sentì alcun rumore. Certo se ne erano andati. Fu tanto sicuro di questo che si rimise in tasca la rivoltella che aveva estratta nel salire. Entrò nella stanza di fondo, quella che sembrava il ripostiglio di un'agenzia di pegno. Osservò in giro. Anche qui c'era tutto. Chiavi d'oro, vasi, orologi, tabacchiere, portasigarette. Voleva far presto, naturalmente. Giù, sul piancito del portone, giaceva il cadavere e per quanto ormai quel disgraziato non avesse più bisogno di nulla, lui voleva lasciarlo lì il meno possibile. No, non avevano toccato nulla, almeno gli pareva. Ma allora perché erano venuti? Per una ragione grave, certo, altrimenti non avrebbero ucciso un uomo pur di entrare. Andò nella stanza da letto. Il raggio della lampadina colpì il letto. Il comodino, le seggiole, il catino sul treppiede di ferro, il piccolo tavolo, il cassettone di quercia. Si immobilizzò, naturalmente, e ne aveva avuto subito il presentimento. Per questo era salito. Forse per questo, per ritardare quasi la scoperta, era entrato per ultimo in quella camera. La barchetta di cristallo era sparita. Era andata a ritrovare il suo fuoco di poppa.